Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 27 febbraio del 2026. Allora, non ci sono molte cose, ma ce ne sono alcune molto interessanti oggi sui giornali, perché più o meno a sorpresa, ieri il governo e la maggioranza ha presentato il suo disegno di legge di modifica della legge elettorale. Noi che siamo sempliciotti diciamo, ma è possibile che si debba sempre modificare la legge elettorale? Soprattutto questa legge elettorale era stata fatta da precedenti governi perché voleva agevolare la propria vittoria e ha portato la vittoria della Meloni e della coalizione di centrodestra. E quindi la coalizione di centrodestra poi che cosa fa? Non usa più questa legge elettorale, ne cambia per farne una, per rendere il sistema sempre, e questa è la parola magica, più governabile. Sulla quale ovviamente siamo tutti quanti d'accordo. Vediamo prima che cosa consiste questa nuova legge elettorale. La legge elettorale è una legge per cui se una coalizione raggiunge il 40% dei voti, ha un premio di maggioranza. Il premio di maggioranza, quella che ha più voti, quindi ha un premio di maggioranza che la porta a una decisa maggioranza di seggi parlamentari, alla Camera e al Senato. Poi c'è pure un sondaggio, una proiezione che fa il giornale di cui vi parlo tra poco. In più prevede il 3% come sbaglia, come soglia di sbarramento. Quindi se tu hai il 2,5% o il 2,9% non è neanche un rappresentante in Parlamento. In più è solo proporzionale, nel senso che vengono cancellati quei collegi uninominali che anche oggi ci sono in questo sistema ibrido un po' proporzionale, un po' maggioritario, uninominale, incomprensibile, difficilissimo che c'è oggi. E devo dire la verità, il sistema di oggi è molto complicato, questo ha un merito, poi parleremo anche dei demeriti, di essere semplicissimo. Quindi la coalizione che prende più voti, ma almeno il 40%, cioè se una coalizione prendesse il 35% dei voti e l'altra il 30%, non avrebbe nessun premio di maggioranza. Se una ottenesse il 40% e l'altra il 38%, o 42% uno e 40% l'altro, o 45% l'uno e 43% l'altro, quella che prende più voti, sempre che abbia superato la soglia del 40%, avrebbe un premio di maggioranza per la governabilità, cosa che io considero francamente normale. Non mi scandalizza molto questa, per dare un primo giudizio su questa legge elettorale. Siccome qui i sondaggi danno al 48%, 47% il centrodestra e al 45-44% il centro-sinistra, è chiaro che è una legge che fotograferebbe la situazione di oggi, dando una grande governabilità al centrodestra al prezzo invece della ingovernabilità che di fatto ci sarebbe se si andasse alle elezioni come è oggi. Perché il sistema oggi è talmente folle, pazzo, per cui anche se prendi 3% in più dal punto di vista dei sondaggi, alla fine rischi che al Senato non controlli. Quindi la prima grande analisi che si deve fare a favore di questa legge elettorale, che però avrà dei meriti, tra un po' ve li dico tutti quanti, qual è? È che la situazione di oggi prevede che una coalizione, così come siamo oggi, col 48% dei voti, nonostante abbia il 3-4% di voti in più rispetto all'altra coalizione, rischia di rendere ingovernabile il paese. E perché? Perché la coalizione che prende meno voti, prendendoli però nei collegi uninominali al sud, come la coalizione di centrosinistra, rischierebbe di far trovare uno stallo per i meccanismi tecnici complicatissimi al prossimo Parlamento. Nessuno si augura uno stallo al prossimo Parlamento, anche perché, dico io, questo governo che ha una maggioranza così solida non riesce a fare le cose che deve fare. Immaginate voi un governo che non abbia una maggioranza solida. Mi rendo conto che è una critica a questo governo, ma è una critica alla situazione peggiore che si verrebbe a creare con una ingovernabilità per i prossimi 5 anni. Però qui finiscono le buone notizie. E oggi Marcello Sorgi parla addirittura di violazione dello spirito della Costituzione. Ma perché c'è una violazione dello spirito della Costituzione secondo Sorgi? Perché un altro elemento di questa legge elettorale è che non ci sarebbero le preferenze. E qui È un dibattito annoso, da tanto tempo si discute delle preferenze, non le preferenze, però obiettivamente cosa succede? Io capisco che le preferenze portino con sé il clientelismo di cui ci eravamo ricordati nel passato, della Prima Repubblica, però francamente quello che avviene è che se uno sta sulle balle è leader di un partito e non verrà mai candidato. Cioè il punto sostanziale è che qual è lo strumento dal basso per poter vedere e per poter portare ad emergere a personaggi che rappresentino davvero i propri territori? Direi proprio nulla. E questo è un elemento negativo che nasce sia dal proporzionale, quindi non ci sono i collegi uninominali all'inglese secca, che secondo me sono sempre la soluzione migliore per democrazie moderne. Ma dall'altra c'è un tema fondamentale, che i segretari dei partiti di fatto decideranno la lista delle persone che potranno sedere in Parlamento, con mediazioni scarsissime da parte delle basi elettorali, cioè si giocherà tutto all'interno delle segreterie di partito. Poi c'è un'altra considerazione, veramente, come possiamo dire, inaspettata, che leggo oggi sul foglio, Cerasa, Caruso scrivono di questa vicenda, è che questa legge elettorale in realtà fa un grande favore alla Schlein. Sì, fa un grande favore alla Schlein, perché c'è un dettaglio in questa legge elettorale che è mancata rispetto alle previsioni, cioè l'indicazione del Premier nelle coalizioni. La mancanza di indicazione del Premier è un favore col botto che la Meloni fa al campo largo, perché, come nota il giornale di Cerasa, se ci fosse stata l'indicazione del Premier, sarebbe successo un casino nel campo largo: il Premier chi è la Schlein, chi è Conte, chi è un terzo. Insomma, questa predisposizione di una legge senza definire in maniera netta il candidato premier, che cosa comporta? Comporta che secondo il foglio c'è un vantaggio fantastico che il centrodestra dal centrosinistra, cioè non gli dà un elemento di divisione all'interno del campo largo, perché voi capite bene che tra Bonelli, Fratoianni, Conte e Schlein ci sono posizioni completamente diverse sulla leadership, a partire da Conte che vuole il Conte 3. E poi c'è un'altra questione, è che la Meloni paraculescamente che cosa fa? Si sceglie il proprio oppositore, cioè la Schlein, che è un oppositore per cui tante volte abbiamo detto per cui tante volte abbiamo detto questo oppositore per la Meloni è perfetto, non sei credibile come giornalista, leccapiedi della Meloni. Luigi Coppola è un genio da TSO, perché dice che non sono credibile e sta in un canale di qualcuno che lui considera credibile. Fanno ancora in tempo a modificare la legge, certo che la legge adesso passerà in Parlamento e verrà chiaramente modificata, o comunque bisognerà vedere i dettagli di questa legge, bisognerà vedere i collegi proporzionali come saranno, ci sono tante cose da vedere, però il punto diciamo fondamentale di questa legge, che peraltro è una legge non completamente inedita, perché sostiene, mi sembra, non mi ricordo chi degli editorialisti di oggi, che è molto ricalcata verso una vecchia legge che poi fu bocciata di Renzi. Nel frattempo, perché ognuno a capo di una coalizione in un momento storico pensa di farsi la legge tagliata sartoriale per poter governare i prossimi 5 anni. Ragazzi, non funziona così, perché gli italiani poi votano e l'eterogenesi dei fini è sempre la cosa più straordinaria di questa nostra convivenza sociale. Cioè, uno pensa che noi ci comportiamo in maniera deterministica, poi facciamo leggi per comportarci in maniera deterministica e poi noi ci comportiamo in maniera completamente diversa. Io però mi comporto bevendomi un po' di caffè. E l'altra questione interessante è quella che mette in evidenza il giornale. Cioè, il giornale cosa fa? Fa una proiezione di quello che avverrebbe nel Parlamento se passasse questa legge elettorale oggi. Noi oggi avremo, con i sondaggi di oggi, avremmo il campo largo che avrebbe tra i 138 e i 152 parlamentari. Vi ricordo che il Parlamento è fatto da 400 deputati dopo che c'è stata la riforma col taglio delle poltrone parlamentari. Quindi 138-152. La maggioranza ne avrebbe 220-242, il taglio quindi per avere la maggioranza è 200, quindi avrebbe un'ampia maggioranza. 220-242 sarebbero i seggi per la maggioranza divisi tra Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia, e poi ci sarebbe, dice, secondo questi sondaggi, soltanto 10-14 seggi, che non sono pochi, attribuiti a Calenda, perché Calenda sarebbe uno dei pochi a superare lo sbarramento del 3%, perché lo sbarramento invece del 3%, secondo i primi sondaggi, non verrebbe superato da Vannacci. Ciò vuol dire, dunque, che noi ci troveremmo nella condizione di avere un Parlamento molto governabile con una, diciamo, riduzione del peso dei suoi parlamentari. Il fatto che sia contro o a favore dello spirito della Costituzione è tutto da vedere. Certo è che il ruolo del Parlamento così controllato sarebbe inevitabilmente migliore. Cioè, io qui dovrei, se posso fare un appunto, che qui il problema non è tanto che il Parlamento sia più controllabile, ma che il governo sia più efficace. Non mi sembra che questi governi negli ultimi anni siano riusciti a essere così efficaci, perché il problema suo non è l'opposizione parlamentare, ma l'opposizione burocratica che c'è a chiunque faccia qualcosa. E qui dice: se passa lo Stabilicum e Mibro in Papua New Guinea, dice Benedetta Reiser. Quindi non ho capito cosa non ti piace. Sì, ma le proiezioni sono una cosa, il voto è un'altra, gli elettori sono imprevedibili. Esattamente, Elisa Garbellini, non ci confondiamo, perché alla fine le cose sono totalmente diverse rispetto a quelle che sulla carta questi qua pensano di fare. Cioè, le leggi elettorali sono la dimostrazione plastica di come i politici immaginino che basta fare una legge per portare a casa un risultato. In realtà non è così. Non basta fare una legge, mettiamo 5 miliardi sulla sanità per migliorarla, assumiamo 50.000 professori per migliorare l'istruzione, facciamo questa nuova legge per poter vincere le elezioni. Grazie al cielo, l'eterogenesi dei fini è tale per cui alla fine il popolo decide diversamente. Benedetta dice: non mi piace il fatto che non ci siano le preferenze. E questo obiettivamente lo comprendo bene, perché a questo punto, voglio dire, sono liste decise semplicemente dai segretari dei partiti. C'è un'altra questione, bisogna vedere poi tecnicamente come saranno i candidati, se ci saranno delle liste, se i collegi, diciamo, proporzionali saranno più o meno vasti. Cioè, io non immagino che ci sia un listone con 300 persone in tutta Italia. Ci sono delle liste per ogni collegio, e se tu vedi in quelle liste magari quello che non ti piace non lo voti, ma diciamo. Giovanni Terrano, professore, ho letto che alcune costituzioni lamentano il contrasto con le sentenze della Corte del 2014 e del 2017, che bocciarono la legge precedente. La tua opinione sul fatto che Vannacci, che si ricolloca a destra e a destra, vediamo quanto riesce a portare, però non lo so, non lo so. Nel frattempo c'è questa grande audizione fatta a casa sua, mi sembra di aver capito dai giornali, della signora Hillary Clinton. Ed è imbarazzante, perché lei dice: io non l'ho mai visto, non ho mai preso il suo aereo, non sono mai andato dalle parti sue, non so chi sia, non sapevo dei suoi crimini di Epstein. E dice: piuttosto guardate Trump. È una cosa pazzesca. Oggi verrà interrogato il favorito Bill Clinton, e insomma, prima di dire Hillary, guardate come si chiama Trump, bisognerebbe guardare quella foto che oggi pubblica La Verità, che tutti noi conosciamo perché l'abbiamo vista tante volte, del matrimonio della figlia dei coniugi Clinton. Quindi il matrimonio si immagina che tu non abbia invitato proprio 100.000 persone, ma abbia invitato le persone a te più vicine. 100, 200, se il presidente degli Stati Uniti, quindi l'ex presidente, ne invita 1.000, beh, al matrimonio di Hillary Clinton e di Bill Clinton, della figlia, cioè Chelsea Clinton, c'è la signora Epstein, la Maxwell, che oggi è in galera in un carcere del Texas col suo parrucchiere. Allora, io voglio capire una cosa: ma come diavolo è possibile che questa faccia il fenomeno ancora e dice guardate Trump? Sì, Trump potrà avere tutti i rapporti che volete, ma qua quello che si delinea è che Epstein, questi gauche caviar newyorkese, anzi gauche limousine, come la chiamavano loro, dovrebbe conoscerlo ed essere più vicino a Epstein di quanto si immagini la signora che getta la palla fuori dal campo. Comunque, oggi sentiremo di Bill Clinton, che invece lì ci sono tantissimi viaggi fatti in aereo. Cioè, lei dice: non sono mai andata in aereo, non sono mai andata a casa sua, non l'ho mai visto. Nel frattempo, il marito andava a casa sua, andava nell'aereo, evidentemente invitava la moglie al matrimonio della figlia. Dai, ma di che stiamo parlando? Adesso Massimo Di Costanzo dice: ora che c'è Vannacci con il suo partitino, la Gruber chiamerà sempre il governo la destra a destra. Beh, certo. Seconda cosa che vi segnalo di politica estera, è molto interessante l'articolo di Travaglio, perché è incredibile. Perché Travaglio se la prende contro gli europei, fa cosa buona e giusta, figuratevi un po' voi, e i trombettieri, io sono uno di quelli evidentemente, perché ne ho fatto una puntata di 10 minuti, ma non voglio prendermi tanto merito, che raccontano frottole, e cioè che la Russia stia perdendo la guerra, cioè è una frottola la Russia che sta perdendo la guerra o è impantanata. Beh, insomma, voleva, vi dico brevemente, voleva conquistare tutta quanta l'Ucraina con un blitz e ha preso il 20% del territorio e non ha preso tutta la Russia dopo 4 anni. Ha perso milioni di soldati su questo fronte e ha perso i rapporti internazionali con due paesi fondamentali per lei che si chiamano Siria e Venezuela e anche Iran. E ha permesso la costruzione terribile, secondo noi, di un esercito da 100 miliardi di euro fatto soltanto dai tedeschi che sono il grande spauracchio della Russia. Non voleva la NATO vicino ai suoi confini e c'ha la NATO che si è estesa per 1.800 km in Finlandia. Non aveva 30 paesi che gli compravano senza battere ciglio gas e petrolio e oggi si trova a doverlo vendere al suo storico alleato barra nemico e rivale Cina. Beh, insomma, adesso che proprio ha vinto la guerra e che sia felicissima la Russia rispetto a quelle che erano le premesse iniziali non mi sembra, ma Travaglio dice che invece è l'Ucraina, dice che questa cosa sono frottole perché l'Ucraina è devastata e non inviano più un euro gli americani in Ucraina le armi, la UE gli ha rifiutato un ultimo prestito, in realtà non ancora si è messa d'accordo, e il 20° pacchetto di sanzioni e poi questi sono i motivi che mette Travaglio a valere sul fatto che non ha perso la guerra alla Russia. Il fatto che sia devastata l'Ucraina, vero. Il fatto che l'Europa è divisa, vero. Il fatto che gli americani non gli dicano armi, vero. Ma ciò non toglie il fatto che la Russia, sto cazzo de Blitz, per prendersi col più importante esercito del mondo, l'Ucraina, non sia riuscita a farlo in 4 anni. Ditemi un po' voi se non è questo impantanarsi, ma voglio dire, un po' come si sono impantanati gli americani in Vietnam, ma un po' come si impantanarono i russi in Afghanistan. Se piace a loro. Sulla giustizia, il Quotidiano Nazionale fa un sondaggio, perché c'è il referendum, e per il sondaggio che concorda molto con quello che ho mandato io a Quarta Repubblica, cioè il 54% degli italiani per ora è per il sì al referendum. Vedremo se questa cosa verrà confermata, ovviamente, poi dal voto, però in questo momento l'accesa battaglia per il referendum è fondamentale. E qualcuno però intelligentemente si chiede perché il governo ha fatto questa proposta di legge elettorale proprio in costanza di campagna elettorale del referendum, e questa è un'obiezione intelligente, forse perché temendo che non vincesse il sì e sconfitta non avrebbe potuto presentare questa legge. Boh, certamente c'è un elemento politico, ancora non ho ben capito quale sia, però su questo sono certo che gli editorialisti nei prossimi giorni si scateneranno. Che ci abbiamo, a volte bisogna dirlo, chi non voterà sì non ha capito una beata minchia, sono abbastanza d'accordo con te. Noi ci vediamo questa sera ovviamente a 10 minuti e vorrei fare uno per il no, perché insomma la nostra par condicio funziona così, a differenza di altri posti in cui si trattano con rispetto anche le ragioni di quelli che non la pensano come noi. Organizzerò una piccola campagna per controllare che arrivano in tempo le schede elettorali agli italiani che vivono in Repubblica Dominicana. Bravo Gianfranco Fini. Almeno da là speriamo, perché il voto estero, qualcuno ha detto, è a rischio brogli. Noi ci vediamo come sempre domani con la zuppa di Porro, ci vediamo con Sallusti Politico Quotidiano tutti i giorni ovviamente su questi canali e soprattutto ci vediamo questa sera alle 19:30 come sempre a 10 minuti. Ciao!